Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. Tornano più volte nella liturgia dell'Avvento queste parole del profeta Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura. La visione di una riconciliazione universale, lupo con l'agnello, leopardo col capretto. Dice di un'attesa che tutti gli uomini e tutte le donne hanno, l'attesa per cui il bene manifesti la sua forza e le promesse di salvezza che ciascuno ha intravisto iniziando la vita possano compiersi. L'attesa nasce dalla consapevolezza che se anche c'è il male, se anche il lupo mangia l'agnello, tuttavia questa non è l'ultima dimensione. C'è una riconciliazione possibile al di là di ogni desiderio e di ogni merito. Noi siamo un po' disillusi rispetto a queste parole di Isaia che ritornano nella liturgia dell'Avvento. Certamente se abbiamo a che fare con bambini nelle nostre famiglie, la disillusione di noi adulti si unisce alla spontaneità maggiore con cui loro vivono la festa del Natale. Dove mancano i bambini? O dove c'è stato un lutto di recente in famiglia? O dove ci sono delle minacce rispetto al futuro proprio o dei propri cari? Le parole di Isaia possono sembrare qualcosa di illusorio, di artificiale, un po' come le tante luci del Natale di cui abbiamo riempito le nostre strade e le nostre case. C'è una consapevolezza che tutti abbiamo, quelle luci sono artificiali. Quelle luci sì, dicono un desiderio di festa e anche una consapevolezza del fatto che la luce può vincere sulle tenebre. E tuttavia sono luci artificiali e questo non possiamo toglierlo dal nostro cuore, questa disillusione. Ma possiamo, ed ecco il compito del tempo dell'Avvento, trasformare la disillusione in una rinnovata invocazione. Vieni, Signore Gesù. Che la disillusione prevalga nella vita degli adulti è testimoniato dal racconto evangelico che ci presenta Giovanni il Battista, il precursore di Gesù. Egli inizia con la stessa buona notizia che dirà Gesù. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Se noi andiamo nei Vangeli a vedere come inizia Gesù la sua missione, saranno le medesime parole. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Eppure le parole di Giovanni subito poi assumono il tono ruvido di non solo un'esortazione, ma anche una minaccia. Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Già la scure è posta alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Ecco, le parole di Giovanni appaiono troppo dure rispetto alla nostra fede in un Dio che salva tutti. Però nello stesso tempo esprimono quella disillusione per cui la speranza del bene non può diventare la confidenza in ciò che è artificiale, nelle belle canzoni del Natale, negli addobbi che mettiamo. Tutto questo è così transitorio che con l'Epifania verrà tutto portato via. E allora la durezza delle parole di Giovanni ci aiutano a in qualche modo costruire un'attesa non infantile, non illusoria rispetto ad un bene possibile, un'attesa che fa i conti con la durezza della realtà, la durezza che ciascuno di noi sperimenta in forme diverse, ma facendo i conti con questa durezza sperimenta che c'è un compimento a tutti promesso. Ecco, per fare questo è necessario seguire l'ultima indicazione di Giovanni. Le sue parole e il suo battesimo nell'acqua dicono in modo ruvido la durezza della vita, ma egli indica poi colui che viene dopo. Lui è più forte e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. L'allusione a Gesù nel parallelo del Vangelo di Giovanni c'è: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. L'allusione a Gesù da parte del Battista indica la strada possibile di un'attesa non infantile, non artificiale del bene possibile. Infatti Gesù testimonierà che il regno dei cieli è vicino attraversando tutti quelli che sono i paradossi della vita umana, con un gruppo di discepoli un po' sgangherato, e tuttavia in quel gruppo egli fonderà la Chiesa, con delle folle ondivaghe che dicono Osanna e crocifiggilo nello stesso discorso, come avviene anche oggi nella comunicazione sui social media. Anche questo carattere ondivago degli umori della gente da Gesù viene attraversato con pazienza. Egli attraversa addirittura la prova del tradimento degli amici e infine accetta anche di vivere la morte che è come la smentita di ogni promessa, quasi la smentita del fatto che il regno dei cieli è vicino. E invece nel modo in cui Gesù vive la sua morte ci permette anche a noi di attendere un compimento al di là della morte. Ecco, seguiamo Gesù su questa strada. Limitiamo un po' gli aspetti artificiali della festa del Natale. Limitarli significa non accantonarli, ma riconoscere in essi un segno. Le luci, i regali, il trovarci insieme nei giorni delle feste è il segno di una fede nel bene che è più forte del male. Per cui anche i paradossi, le fragilità, le incompiutezze della nostra vita possono essere vissuti perché colui che viene porterà tutto a compimento. Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù. Perseveranza non significa stringere i denti con un'azione fine a se stessa. Significa essere consapevoli che l'inadeguatezza del momento presente non smentisce la promessa degli inizi. Semplicemente ci libera dall'illusione di salvarci da soli e risveglia in noi la capacità di attendere una salvezza che può venire solo dal cielo. Vieni Signore, Re di giustizia e di pace, così abbiamo pregato. Se in questo mondo la giustizia sembra lontana dal realizzarsi e la pace sempre rimandata, noi invochiamo e crediamo in un compimento che è possibile. Gesù ha dimostrato che perseverando il compimento si realizza.